Il Nuovo Testamento la ricorda con pochissime, stringate e lapidarie parole, ma che la dicono lunga sull'importanza dell'influsso che, come nonna, ha esercitato nella vita di un nipote destinato a diventare un personaggio di spicco nel Nuovo Testamento e addirittura nel ministero di un apostolo che si è concordi nel ritenere un uomo molto esigente e molto difficile con cui avere a che fare. Stiamo parlando di Loide e dell'importanza che una nonna può avere nella formazione religiosa, morale e spirituale di un bambino. Bentornati all'altra metà del cielo nella Bibbia. Ci sentiamo dopo la sigla.
L'altra metà del cielo nella Bibbia. Un programma della RVS ideato e condotto da Salvatore Loria con la partecipazione della pastora avventista Abigaela Troffin.
Benvenuti a questa prima puntata della seconda edizione di L'altra metà del cielo nella Bibbia, trasmissione, come avete sentito, ideata e condotta dal sottoscritto Salvatore Loria, che vi parla, in collaborazione strettissima con Abigaila Trofin, che soprattutto da donna, ma anche da pastore, ci aiuta a entrare e capire il mondo delle donne bibliche, di cui vediamo pregi e difetti, per trarne delle lezioni di vita anche a distanza di millenni. Torniamo fra l'altro in onda nella giornata internazionale della donna. Questo non era programmato, ma è una coincidenza utile anche per noi. Questo programma si regge, come dicevo, sul contributo di Alessandra Lombardo, attrice e lettrice, di Barbara Guidotti, che è psicologa ed esperta di terapia sistemica della famiglia, che purtroppo oggi non sarà con noi, solo oggi. Un altro punto di riferimento di questo programma è Giancarlo Rinaldi, che invece c'è e, come al solito, ci aiuterà a leggere i testi biblici sullo sfondo del mondo culturale greco-romano e anche di quello ebraico. E adesso la lettura da parte di Alessandra Lombardo.
Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e sono persuaso, abita pure in te. Seconda Timoteo 1, versetto 15. E venne anche a Derbe a Listra, ed ecco, qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra ed in Iconio. Paolo volle che gli partisse con lui, e presolo lo circoncise a cagion dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese, dunque, erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Atti 16, versetti da 1 a 5. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Seconda Timoteo 3, versetti da 14 a 17. Sin qui la lettura dei brani biblici, linea allo studio.
Grazie Alessandra Lombardo. E noi ricordiamo che, precisiamo che di questo personaggio di cui parleremo oggi abbiamo soltanto il titolo, nonna. Per il resto sappiamo più del nipote. E ho chiesto ad Alessandra di darci queste letture sul Timoteo, perché in realtà capiamo di più l'influenza che la nonna e la mamma hanno avuto sulla sua vita, leggendo proprio questi passi biblici che riguardano il nipote. Qualche volta basta avere soltanto un titolo per avere una testimonianza di vita, ma questo lo lascerò dire ad Abigail. Abigail, le tue prime impressioni di questo personaggio biblico di cui, come ho precisato, abbiamo scarne informazioni. Si dice soltanto la nonna di Timoteo. Sappiamo solo che era la nonna di questo giovane che poi è stato ed era destinato a diventare anche il responsabile delle chiese di Efeso. Donna che era credente, evidentemente, che aveva impartito alla figlia Eunice prima lezioni, ovviamente, di Antico Testamento e presumo anche lezioni sulla tradizione orale della storia di Gesù. Le tue impressioni su Loide?
Torniamo un attimo a Listra, quel piccolo centro rurale situato in una valle isolata e ben irrigata, dove questa famiglia composta dalla nonna, dalla mamma e del figlio, quindi queste tre generazioni crescono insieme, hanno la loro vita in un posto dove si credeva tantissimo ai miti locali, secondo cui nei tempi antichi gli dei scendevano in quella regione con sembianze umane. La folla pertanto aveva concluso che Paolo fosse incarnazione di Hermes. Poi lo vediamo nel percorso biblico, no? E quindi in questo luogo questa donna ebrea sposata con un greco, Eunice, Eloide, sua madre, aveva ascoltato la parola di Paolo e Barnaba. Un grande entusiasmo è nato dentro di loro e tanta gioia, e quindi loro si trovano tra il mito del posto e la fede forte che viene da Paolo, che è di passaggio a Listra.
Tu della nonna cosa puoi dirci? Perché con un nome che non mi sembra per nulla ebraico, no? Loide.
Il nome non è ebraico, quindi sicuramente anche lei, della quale si dice ben poco nella Bibbia, aveva le sue radici non indifferenti, ma vediamo soltanto che lei abbraccia il cristianesimo e lo passa al nipote Timoteo.
Il fatto che fosse così e quindi ovviamente acculturata nel mondo greco e che poi fosse così aperta anche all'influsso della predicazione di Paolo, diciamo che la dice lunga anche sulla grande apertura mentale, no, di questa donna.
Sicuramente Loide aveva una grande apertura culturale, intellettuale e anche relazionale, perché in quei tempi seguire un predicatore, quando nel paese si conoscono tutti e si sa che loro sono madre, figlia e il nipotino, quindi con il padre di cui noi non abbiamo informazioni se non che era greco, ma non sappiamo se era morto, se aveva abbandonato la famiglia, non era molto facile. E quindi sicuramente Loide riusciva a entrare nel suo mondo, ma a fare delle scelte ben precise. Infatti lei ha scelto di abbracciare il cristianesimo.
Quanto è diffusa nella Chiesa l'influenza della nonna sul piano religioso, spirituale? Perché qui è ovvio, abbiamo, come dire, un retaggio, un'eredità straordinaria. La fede che prima abitava in tua nonna Loide, poi abitato in tua mamma Eunice, adesso abita in te. Cioè col passaggio generazionale questa fede non si perde. Lo dobbiamo attribuire soprattutto a Loide, che era molto radicata e che è riuscita a trasmettere la fede alla figlia e poi al nipote?
Sicuramente l'esempio di vita più che le parole fanno tantissimo e fanno la differenza. Riuscire a vivere insieme ai nonni, in modo speciale a una nonna, perché dico nonna? Perché le nonne sono più sciolte nei confronti dei loro nipoti, passano del tempo perché vogliono recuperare il tempo che non hanno passato con la mamma o il papà del bambino, quindi sicuramente lei ha passato tanto tempo con il suo nipote. E il fatto di essere famiglia, una famiglia atipica, no? Perché di solito noi ci aspettiamo a una mamma, un papà e i figli, invece qua abbiamo una nonna, una mamma e un figlio, quindi una famiglia che nei nostri tempi, per esempio, è ancora molto criticata, perché manca qualcosa, manca il confronto con l'uomo, manca il padre. Infatti Paolo è diventato il padre spirituale di Timoteo. Questo è un altro aspetto molto bello, no? Perché Paolo riesce a cogliere la sensibilità del bisogno di Timoteo di avere un punto di riferimento e lo chiama il mio amato figlio spirituale. Quindi l'influenza della nonna è molto importante, soprattutto nell'infanzia dei bambini. So che a volte le mamme sono disturbate dall'atteggiamento, diciamo, città di salvezza che offre la nonna, perché a volte la nonna riesce a intermediare tra la mamma e il figlio, perché a volte la nonna riesce a far provare ai bambini quelle esperienze che magari la mamma non si sente di fare, tipo cucinare, piuttosto che imparare con loro a fare certi percorsi di sartoria e altre cose. Sicuramente Loida ha passato tantissimo tempo con Timoteo e gli ha passato i suoi valori.
Senti, venendo ai nostri giorni, perché in realtà, come dire, il meccanismo della nostra trasmissione sta proprio qui, cioè noi cerchiamo di ricavare più informazioni possibile dai testi sacri per poi paragonare un po', cercare di vedere se si possono creare dei ponti di collegamento con la situazione oggi. E pensando proprio a noi oggi, l'educazione religiosa dei figli dei credenti la gestiscono i genitori o i pastori? Cioè quanto è diffusa, diciamo, questa immagine di la nonna? Forse non tanto, ovviamente non tanto perché i tempi sono cambiati, i genitori, ma da chi apprendono i rudimenti della fede cristiana i bambini?
Sarebbe molto bello riuscire a lasciare i nostri figli in custodia delle nostre nonne, ma il mondo è cambiato tantissimo. Noi oggi viviamo una realtà in cui poche famiglie riescono ad essere a un stretto contatto con la generazione precedente. Da una parte abbiamo degli italiani che vivono lontano dalla propria famiglia d'origine, oppure abbiamo degli stranieri che sono lontani dalla loro famiglia, e quindi sono veramente sempre di meno le persone che riescono a vivere la famiglia completamente durante tutto l'anno, che non hanno bisogno della babysitter nel momento in cui devono fare una commissione, ma possono chiedere alla nonna: nonna, potresti stare al parco con mio figlio? Quindi la società sta cambiando, ma in realtà sta cambiando molto anche la famiglia. E io mi rendo conto quanto sono diversi i ragazzini che hanno intorno a loro la famiglia durante tutto l'anno, non soltanto per l'evento, vacanze piuttosto che feste, ma avere l'accompagnamento dei nonni, avere i cugini vicino. E quanto sono meno ricchi quelli che cercano nell'amicizia del gruppo, degli amici, della famiglia, una famiglia, o nella chiesa o nel gruppo scout una famiglia, ma che non è la loro vera famiglia.
Allora, tu stai toccando un'area molto sensibile anche per me personalmente, perché io ho tre bellissimi nipoti, stupendi nipoti, ma abitano solo a 8.000, ho calcolato stamattina, 8.218 chilometri di distanza. Li vediamo molto sporadicamente. Però la trasmissione non è sulle mie esperienze personali, volevo chiederti proprio sulla scia di questa osservazione. E cioè che le famiglie sono oggi divise proprio geograficamente, sono fisicamente, perché difficilmente si hanno tre generazioni insieme nello stesso palazzo. Noi stessi appunto li vediamo i nostri nipoti molto raramente, quindi non possiamo avere nessuno in flusso. Però veniamo a te come pastore. Nel ministero pastorale la mancanza della nonna, e direi in particolare della nonna materna, perché ci sono indagini proprio sulla figura della nonna materna. Nel ministero pastorale la mancanza della nonna o dei nipoti emerge mai come problema?
Sì, spesso. E infatti nelle mie chiese io incoraggio sempre gli adulti a diventare zie, zii, nonni spirituali dei ragazzi che stanno crescendo. Mi rendo conto che nel momento in cui la nonna è vicino, ho delle mamme molto stanche, perché anche se chiedono un servizio a qualche amica o alla babysitter, non è la stessa cosa che affidare il proprio figlio a un familiare. Mi rendo conto del fatto che c'è la nostalgia delle nonne che vorrebbero avere vicino i propri figli, e io stessa, partendo dalla mia esperienza, io sono rumena e sono lontana da mio padre. Ogni domenica che chiamo mio padre, lui si manifesta piangendo. Io non ho più la mamma, per questo parlo del papà. Si manifesta piangendo, dicendomi: ma quanto mi mancate, ma quanto vorrei avervi qua vicino. E quindi sono delle frustrazioni a livello relazionale, a livello emozionale, non indifferente.
Voi come lo affrontate questo problema emozionale come pastore? Cioè, a una nonna, ma anche a un nipote a cui manca la nonna, ma a qualcuno a cui manca qualcuno. Voi, che oltre a offrire, diciamo, un surrogato, no? Cioè che indicare qualcuno nella chiesa di prendere il posto della nonna o dei nipoti, che poi, diciamo, non risolve il problema. Quale altro aiuto spirituale potete veramente dare?
In ogni chiesa io ho un programma specifico che possa coinvolgere i bambini e gli adulti o gli anziani, dicendo che in una chiesa dove ho diversi italiani non ho lo stesso programma con la chiesa in cui ho diversi stranieri, ok? Quindi nella chiesa in cui ho diversi italiani, il venerdì sera il gruppo dei bambini, dei ragazzi, fanno un aperitivo nelle varie famiglie della chiesa, che raccontano la loro storia, come si sono innamorati, fanno vedere le foto, e i ragazzi offrono dei canti, offrono un augurio. Quindi questo è il giro, diciamo, che si fa nella chiesa dove ho più membri italiani. Nella comunità invece in cui ho diversi stranieri, a Milano, il programma è molto diverso, perché lì ho abilità molto alta da parte delle mamme che hanno i bambini piccoli e non hanno vicino la mamma, per esempio, e quindi lì facciamo spesso la giornata dei nonni, quindi è il sabato pomeriggio, la domenica, in cui i nonni si occupano dei figli, dei nipoti della chiesa, e le mamme, per esempio, con i papà vanno a mangiare fuori, vanno a fare le commissioni, e quella giornata tra i nonni e i nipoti diventa un bellissimo ricordo per i ragazzi.
Puoi darci qualche testimonianza?
Scusami?
Puoi darci qualche testimonianza di questo bellissimo programma? Perché poi volevo anche chiedere ai nostri radioascoltatori di utilizzare la pagina Facebook L'altra metà del cielo, puntini puntini, nella Bibbia, per darci le loro esperienze personali, per parlarci. Non so se seguono lo stesso programma. È un programma tuo, è una tua idea, quello di cui ci hai appena parlato, oppure è un programma diffuso nella Chiesa Ventista?
Siccome io sono molto sensibile al tema della famiglia, in ogni comunità ho sempre provato a proporre qualcosa che sia adatto a quel tipo di comunità, quindi siamo incoraggiati come cristiani avventisti ad essere attenti alle difficoltà e ai bisogni delle famiglie. Non è un programma nazionale questo di cui sto parlando, ma è nato proprio per il mio bisogno di poter affrontare le varie problematiche delle chiese nella loro diversità, perché se io parlo per esempio di Tirano, che è una piccola comunità avventista dove ho i valtellinesi ma ho anche gli stranieri e ho dei ragazzi africani che arrivano adesso e sono nella nostra chiesa accolti, lì c'è un altro tipo di programma, lì si fa la città dei ragazzi, in cui tutta la chiesa fa delle postazioni in cui i ragazzi giocano insieme con gli adulti, quindi un programma molto diverso dai programmi presentati in altre due chiese. Quindi ho sempre provato, per la tipologia della mia chiesa e per la tipologia di famiglie presenti, di riuscire a trovare con l'aiuto di Dio un programma che possa andare bene a quei bambini, a quei ragazzi, ma anche agli adulti.
Quindi
proporre la stessa cosa ovunque.
Ecco, volevo chiederti se questo recupero del ruolo fondamentale del rapporto tra nonna e nipoti è una priorità nel tuo ministero?
Sì, sì.
Suggerito soprattutto dalla tua esperienza personale anche per il fatto che sei all'estero?
Sicuramente, perché io stessa a un certo momento, quando mio figlio chiuso in bagno ha detto: io vorrei avere una famiglia e ricevere l'attenzione così come ricevono gli altri bambini. Aveva 13 anni quando è successo e io gli ho detto: ma tu hai una famiglia, è lontana ma c'è. E lì mi sono messa in preghiera. È stato un momento di forte sconforto per me, perché era vero che noi abbiamo una famiglia, ma una famiglia molto lontana. E dopo aver pregato per diversi giorni con preoccupazione e anche ansia, dicendo: Signore, quale sarebbe la strada giusta? Ho capito che dovevo chiedere aiuto, dovevo chiedere a delle persone di essere presenti come famiglia per me. Infatti, quando Aldo ha compiuto 14 anni, nella sua festa sorpresa che ho organizzato, c'erano due nonne che hanno accettato di essere le nonne di Aldo, e c'erano delle zie e dei zii, persone che hanno accettato di accompagnarlo nella sua crescita. E lui è molto legato, adesso mio figlio ha 20 anni, è molto legato a queste persone. Devo dire che lui ha cercato di più la figura femminile, non la figura maschile. Tra queste due donne che sono le nonne di Aldo, lui cerca sempre di più la figura femminile, nonostante il fatto che ci sia anche il nonno, ma che per Aldo è l'uomo chiamato per il suo nome, invece la donna è la nonna.
Puoi dire ad Aldo che da una persona quasi settantenne che sarà così anche verso la fine, più in là. Anche quando diventerà anziano e vecchio sentirà sempre la mancanza della nonna. Io a 69 anni l'immagine chiara della mia nonna, in particolare devo dire, di quella materna. Quindi confortalo. Questo è il nostro destino, sentiremo probabilmente sempre la mancanza della nonna, perché prima o poi le nonne ci lasceranno. Vorrei tornare però alla figura di Lloyd sotto il profilo religioso. Perché in realtà questa scarna notizia di Lloyd si dice semplicemente: tua nonna Lloyd, stop, altro noi non sappiamo. Abbiamo letto quei versi dalla lettera a Timoteo, ma anche dai passi degli Atti degli Apostoli, per capire un po' l'influsso che questa donna ha avuto nella vita di quello che poi diventerà, come sappiamo almeno dalla tradizione religiosa, il vescovo di Efeso, prenderà il posto di Paolo. Non era tanto facile, insomma, che qualcuno, un giovane, diventasse, fosse così vicino all'apostolo Paolo, visto che aveva, insomma, sotto certi aspetti anche un po' un caratteraccio Paolo, ma è comunque riuscito, come dicevi giustamente, a coprire un ruolo, a fare da padre a Timoteo. Io vorrei però tornare sull'aspetto dell'educazione religiosa, perché in realtà mi immagino questa nonna ebrea, Lloyd, che legge passi, oppure cita a memoria passi di quello che per noi cristiani è l'Antico Testamento, per loro la loro Bibbia. Beh, volevo chiederti, l'educazione religiosa dei figli dei credenti, non so se te l'ho già chiesto prima, ma la gestiscono più i familiari o piuttosto i pastori o più la Chiesa? Insomma, da chi imparano la storia di Gesù?
Succede che i ragazzi stanno in famiglia diverse ore durante la settimana, e se la famiglia non è concentrata sulla relazione con Cristo, loro rimandano la loro aspettativa che qualcuno curasse il loro figlio alla Chiesa e quindi al pastore. A me è successo di sentire genitori che mi hanno detto: ecco, mio figlio, fagli gli studi biblici e fai che creda in Dio, che è impossibile che io faccia che un ragazzo creda in Dio, anche perché lì c'è un percorso attraverso lo Spirito Santo, io posso soltanto insegnare. Ma vorrei ricordarci a tutti quanti noi che i bambini e i ragazzi vivono di quello che vedono nella famiglia.
Difatti una delle mie domande, che era poi una più che domanda, un'affermazione: è vero che le scuole domenicali e i culti sono utilizzate come aree di parcheggio da parte di alcune famiglie? Cioè scaricano sul pastore?
può succedere anche questo per la scuola del sabato della chiesa avventista. Noi incoraggiamo sempre che la lezione venga studiata durante la settimana con i genitori. In realtà la lezione della Bibbia va vissuta in famiglia. La chiesa avventista ha anche un progetto che si chiama KID, un progetto in cui si insegna ai genitori come costruire l'altare della famiglia, quindi l'adorazione in famiglia. Ed è un programma per i bambini, ma in realtà è un programma di educazione per i genitori. Perché sembra che noi genitori siamo talmente presi da quello che succede nella nostra vita, dalle problematiche, che i figli non hanno più la possibilità di essere in contatto con Dio nella comunione in famiglia. E abbiamo visto delle famiglie che hanno cambiato lo stile di vita e si sono avvicinati a questo concetto del vivere la spiritualità, la connessione con Dio in famiglia. Famiglie che hanno scelto un progetto molto semplice, ma fatto in un modo costante. Ogni mese facciamo un'uscita in una casa famiglia, come famiglia, in modo che i nostri bambini giocano con bambini che non hanno una famiglia. Ed è straordinario il cambiamento che avviene nei bambini, perché vanno con la mamma e il papà. E tornando...
Sì, continua.
No, dicevo che io ho visto, per esempio, nelle parole di Paolo, quando disse a Timoteo, in Seconda Timoteo 1,4, ricordo le tue lacrime, sembra che Timoteo entrava in un'empatia così profonda, forte con le persone, fino ad arrivare a piangere per la sofferenza degli altri. E quindi, se lui entrava in questa empatia che è riconosciuta da Paolo, vuol dire che lui aveva una sensibilità che veniva dalla sua infanzia, ma non era un'empatia in cui sì, avete dei problemi e quindi poveri voi. No, piangeva con chi era in sofferenza, ma dava anche delle soluzioni. Questo è straordinario. Perché? Perché riporta un'infanzia, un'adolescenza in cui il ragazzo ha ricevuto tanta empatia dai suoi, quindi dalla nonna e dalla mamma.
Abigail, tra poco chiameremo il nostro Giancarlo Rinaldo, anzi lui è già collegato e ci sta ascoltando in religioso silenzio. E perché dobbiamo chiedere a lui alcune domande dal punto di vista storico. Però a te, per concludere, volevo chiedere, ci troviamo di fronte a questo passaggio, trasferimento dalla fede che prima abitava in tua nonna Loide e poi in tua madre Eunice, adesso abita in te. Questa trasmissione della fede da generazione in generazione è veramente così automatica? Cioè è sufficiente che ci sia una nonna, che poi ci sia una mamma, naturalmente, perché la fede passi alla terza generazione, oppure di solito nelle chiese alla terza generazione abbiamo problemi di atteggiamento nei confronti della fede?
A volte abbiamo anche problemi alla seconda generazione.
Anche alla prima?
Certo. Credo che è molto importante riuscire a dare la libertà e l'interesse perché la persona faccia la scelta per la sua fede. Ci sono dei periodi in cui i ragazzi, i nipoti di nonni molto afferrati al Signore si allontanano da Dio, ma la Bibbia dice una cosa straordinaria, no? Che i ragazzi si ricorderanno quello che hanno imparato nella loro infanzia. Io vorrei anche fare un appello alle mamme, alle nonne che sono disperate perché i loro figli vivono un momento di ribellione. Fate in modo che voi siate serene, perché quello che abbiamo messo nei nostri figli attraverso il nostro esempio, il Signore lo farà crescere per la sua gloria. Amiamo i ragazzi anche quando sono ribelli. Timoteo non è stato un ribelle, un caso felice, ma succede che sono ribelli. Torniamo alla parola di Dio per prendere forza e conforto da lì.
Forse possiamo lanciare anche un appello, visto che comunque oggi, lo ricordiamo, è la giornata internazionale della donna, facciamola diventare la giornata internazionale della nonna. Possiamo chiedere ai nostri radioascoltatori, soprattutto ai giovani, ai nipoti e magari ti tira a prendere a ferrare la cornetta e fare una telefonata alla propria nonna e dire alla propria nonna quanto bene vogliono a lei e di ringraziarla per quello che ha rappresentato nella loro vita. Cerchiamo di diffondere ovviamente la cultura del bene, dell'amore e dell'affetto. Non sempre siamo in grado di coprire le distanze geografiche, io difficilmente posso farlo a 8.218 chilometri di distanza dai miei nipoti, però i nipoti oggi prendano, afferrino la cornetta, chiamino la nonna, facciano un regalo, magari non so, un mazzo di rose, non so che cosa vorrebbe avere una nonna, sicuramente sentire la voce, magari anche mandare la propria foto. Grazie Abigail, adesso tu puoi rimanere in ascolto, adesso sentiamo la voce storica Giancarlo. La prima domanda obbligatoria è come avveniva, speriamo di non aver perso Giancarlo, no?
No, io ti ascolto anche se con qualche difficoltà, però ho ascoltato sia te che la sorella che ha parlato.
Ottimo. Allora, la domanda obbligatoria è la seguente: come avveniva l'educazione religiosa, perché di questo stiamo parlando, nel primo secolo, nei tre distinti mondi culturali di allora, cioè il mondo ebraico, il mondo greco e quello romano, anche se c'erano molte somiglianze tra quello greco e quello romano?
Sì, la domanda è molto calzante, perché il personaggio dal quale avete preso le mosse, Timoteo, in effetti è figlio di una famiglia mista della diaspora giudaica, perché aveva la madre giudea e il padre greco, cioè pagano, e questa è una tipologia rara in Giudea, però diffusissima nei territori della diaspora, quindi doveva essere anche un personaggio culturalmente interessante, come tutte quelle persone che si trovano a crinale, cioè a metà tra due o tre culture diverse. Diciamo subito che la categoria di educazione religiosa non esisteva nel mondo greco-romano, perché la religione non era qualcosa di distinto dalla vita quotidiana o dalla vita pubblica, dalla vita politica, era una dimensione fusa e confusa con tutte quante le altre. Faccio l'esempio tipico: il più rappresentativo personaggio della religione romana non è un sacerdote, l'uomo sacro per eccellenza è l'imperatore, che è il pontefice massimo. I sacerdoti sono considerati soltanto dei tecnici della sfera della ritualità sacra. Forse per l'ebraismo il discorso è un po' diverso, perché l'ebraismo ha un suo corpus normativo che è la scrittura, e quindi si tratta anche di trasmettere questi insegnamenti. E noi troviamo proprio nel capitolo di Seconda Timoteo che voi avete letto, avete citato, il ricordo di questo giovane, della mamma e della nonna, si trova a pochi versetti di distanza con l'insegnamento della paradosis. Il greco paradosis significa tradizio, in italiano tradizione. Ora basta chiedere a un cattolico cosa sia la tradizione e lui subito dirà che è un canale della rivelazione che si affianca alla scrittura. Noi evangelici non sottoscriviamo questo dogma, però per noi la trasmissione della buona dottrina, appunto la paradosis, che significa quasi la consegna da mano a mano di qualcosa di prezioso, è importante. E io trovo significativo che se noi rispettiamo quella dinamica genealogica a cui avete fatto riferimento, cioè delle tre generazioni, il giovane arriva ad acquisire una memoria molto antica attraverso la nonna, e quindi questa è una naturale trasmissione di paradosis. Quindi io mi permetto di interpretare così che la Bibbia in questo capitoletto conferma tutte le riflessioni di buonsenso che ho ascoltato prima e che miravano a stabilire la necessità addirittura psicologica, pedagogica, del ruolo dei nonni, perché l'individuo umano non è un frammento, non è un'isola, è un anello di una catena, e quindi più chiaro c'ha le connessioni con gli altri anelli, sia precedenti che successivi, e più la sua vita ha significato, perché ha una direzione ma anche una, come dire, una origine, una provenienza. Ecco, Poi diciamo che la una cosa è la teoria, cioè l'assetto della scuola nel mondo greco-romano, e lì c'erano le scuole di retorica, c'erano dei maestri, c'erano preposti, e un'altra cosa invece è la quotidianità. Diciamo che tutti i grandi uomini hanno imparato la cosa più importante succhiando il latte della mamma o addirittura sulle ginocchia della nonna. È il caso di Wesley, che aveva studiato a Oxford e aveva conseguito gradi altissimi, però nelle sue pagine autobiografiche, parlando del suo sentimento religioso, lui ritorna sempre alla mamma Susanna. E quindi questi sono i fondamenti, e noi non dobbiamo avere vergogna di dire che quegli ricordi sono indelebili. E come dicevi tu, Salvatore, quando si va avanti poi con gli anni, questi ricordi diventano ancora più vivi e sono come un carburante che ci consente di sopravvivere ai mutamenti infragenerazionali.
Il nostro grande nemico oggi nell'ambito della famiglia è la distanza geografica, fisica, perché
certamente,
noi difficilmente abbiamo tre generazioni sotto lo stesso tetto, qualche volta neanche le due generazioni sotto lo stesso tetto. Però il modello biblico educativo, biblico, che emerge diciamo da questi scarni riferimenti e dati che abbiamo nel Nuovo Testamento, riguarda la figura anche di Timoteo. Questo modello educativo, dell'influsso della nonna, naturalmente direttamente sulla propria figlia, poi sul nipote, è replicabile oggi, sapendo che diciamo noi lottiamo soprattutto contro la distanza?
È difficilmente attuabile, perché dunque bisogna fare una premessa: alla Bibbia il concetto di personalità corporativa, che noi moderni abbiamo perduto, la personalità corporativa ti porta a considerare una famiglia nel senso più esteso della parola, una tribù, un popolo, come qualcosa di unico. In effetti la dottrina di Adamo, che trasgredisce e si riverbera la sua colpa su tutti i suoi discendenti, tu la capisci solo se recuperi il concetto di personalità corporativa dell'ebraismo. Ma se ti collochi in un'ottica moderna, dove ogni uomo è un'isola, ti domanderai: ma che c'entro io con quello che ha fatto il mio progenitore? Allora, il concetto di personalità corporativa è un concetto antico e possiamo dire sociologicamente superato, perché adesso ognuno ha la sua rispettabilissima individualità. Però secondo me conserva anche molto di vero, perché le lacerazioni sociali come quelle che stiamo vedendo in Italia, dove assistiamo al fenomeno dell'emigrazione dei migliori, assistiamo al fenomeno di mamme che non hanno i soldi per portare i figli all'asilo nido, alle scuole, e devono lavorare, questo è tutto un picconare la famiglia, cioè una disgregazione dello stato sociale, e che purtroppo va nella direzione di questa sofferenza che noi abbiamo, perché noi priviamo i nonni della gioia di poter riversare la loro esperienza, la loro vita, il loro affetto ai nipotini, e priviamo anche i nipotini di avere quel background educativo indispensabile, perché si è perduto col sistema dell'economia, diciamo, del liberismo arrabbiato che noi stiamo soffrendo. È vero, la lotta è tra individui, non c'è più l'attenzione per la famiglia intesa comunità, per i diritti del bambino. Tra poco verrà l'estate, io mi domando perché solamente i figli delle famiglie agiate hanno diritto a quel mare, a quel sole che fa tanto bene alla salute. Dove sono le istituzioni a favore dei ragazzi? Dove sono le colonie estive? Dove sono questi campeggi nei quali la collettività, lo Stato dovrebbe entrare per provvedere ai bisogni addirittura primordiali, naturali, dei cittadini più giovani? Tutto questo non c'è, e quindi oggi il messaggio biblico, a mio avviso, include anche questi elementi di socialità, che sono del mondo antico.
Sì, noi abbiamo soltanto, penso, ancora un minuto, quindi però volevo chiederti, sì, guardando a noi stessi allo specchio, no? Guardando noi come credenti, tu sì, hai fatto un riferimento molto specifico, hai detto noi evangelici, sì, dobbiamo recitare qualche culpa, mia massima culpa anche per aver perso il senso comunitario nelle nostre chiese. Ad esempio, i culti sono una sorta di recita, trovarsi in un club, o sono veramente promotori del senso comunitario?
I culti spesso si traducono in uno spettacolo con luci, con predicatori ben pettinati, con vestiti eleganti, con cantanti che si esibiscono, e questo a mio avviso non fa bene al senso della comunità, perché solletica la gustosità dell'evento più che la profondità. E no, il culto dovrebbe essere un momento che vede riunita tutta la famiglia, dove noi protestanti abbiamo la tendenza a essere individualisti, però per il fatto che noi ci convertiamo in virtù di una scelta individuale che è nostra e soltanto nostra, noi compiamo un gesto, come dire, spirituale, una conversione individuale, però ci dobbiamo dimenticare che subito dopo scompare questo individualismo e si ricompone in comunità. Quindi le nostre sono scelte di conversione individuale, di gestione personale del sacro, per così dire, che mentre affermano l'individuo, nello stesso tempo, immediatamente dopo, lo fondono e lo uniscono con la comunità.
Grazie quindi, Giancarlo, noi ci dobbiamo, prego, purtroppo fermare qui.
Come dire,
tu sei una miniera di
cose belle e interessanti che ho ascoltato da parte tua e della sorella anche
Abigaila, ma anche noi, ecco, da parte tua. Grazie per il tuo contributo. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima,
va
sempre
bene,
lo stesso giorno.
Bene. Buona giornata.
L'altra metà del cielo nella Bibbia. Un programma della RVS ideato e condotto da Salvatore Loria con la partecipazione della pastora avventista Abigaila Trofin.
ما تخافوا